sta per andare in onda.
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie.
Cari amici, siamo quest'oggi in compagnia di Pietro Ciavarella, docente di storia del cristianesimo presso la Facoltà Teologica Avventista di Firenze e anche autore di un libro uscito proprio in questi giorni, edizioni GBU, dal titolo Risposta a Inchiesta su Gesù. Pietro Ciavarella, Valerio Bernardi sono gli autori. Il costo è di 7 euro, è facilmente reperibile presso le librerie evangeliche, ma eventualmente potete anche richiedere una copia a questa emittente. Abbiamo detto il costo 7 euro più le spese di spedizione. Allora, Pietro Ciavarella, Risposta Inchiesta su Gesù. Questa Inchiesta su Gesù è un altro libro che ha avuto un grande successo, vero?
Un grandissimo successo. Io non so quante copie hanno venduto, però si vede in tutti gli ipermercati, dappertutto.
Gli autori di Inchiesta su Gesù sono Augas.
Corrado Augas, che è conosciuto, un giornalista e anche una trasmissione televisiva, e Mauro Pesce, biblista dell'Università di Bologna.
Allora, è un libro che ha suscitato grande entusiasmo, ma anche grandi polemiche, in genere polemiche che provengono dall'ambiente cattolico, ma il tuo libro, Risposta in Chiesa su Gesù, risposta in rosso, qui vedo rosso sangue, non so se...
No, la copertina non l'ho scelta io.
Da questo libro è chiaro che evidentemente delle perplessità provengono anche dal mondo evangelico. Allora, quali sono le principali perplessità? Qual è questa risposta che tu insieme a Valerio Bernardi avete voluto dare?
Allora, il saggio l'ho preparato io, poi c'è una bella presentazione da parte di Valerio. E io potrei riassumere, secondo me, la metodologia, a mio avviso, inadeguata di questo libro sotto quattro punti molto semplici. Sono quelle di addizione, sottrazione, non sono matematico, addizione, sottrazione, esclusione e confusione o interferenza. Cioè, praticamente, dal punto di vista della storiografia, dello studio della storia, gli autori, a mio avviso, sottraggono materiale attendibile dai Vangeli canonici. Stiamo parlando di come costruire l'immagine di Gesù. Poi aggiungono materiale non attendibile dalla letteratura apocrifa. Terzo, escludono, a mio avviso, la possibilità del sovrannaturale. Poi, ovviamente, su ognuno di questi punti si può tornare a commentare. E poi confondono. Cosa intendo dire per questo quarto punto? Se leggete il libro, come ho fatto io, come spero che facciate, vedete che ci sono tantissime cose che non sono in nessun senso attinenti a che cosa? Al titolo, al sottotitolo del libro, cioè Inchiesta su Gesù, chi è l'uomo che ha cambiato il mondo. Sentiamo di cose posteriori, cioè di considerazioni che non hanno nulla a che fare con la ricerca su Gesù. A mio avviso, questo cosa fa? Crea una confusione nel lettore che magari anche, come dire, forse gli piacciono le cose che
coinvolto,
vengono proposte.
Mm-hmm.
Però, cioè, cosa c'entra per esempio la Shoah, che viene ovviamente grande tragedia, mi commuovo a pensarla, però parlare della Shoah, l'Olocausto, parlando della ricerca su Gesù, confonde. Poi si dice, per esempio, se vogliamo prendere questo spunto subito, si parla di antisemitismo nel Nuovo Testamento. Ora, se io metto insieme Shoah insieme al Nuovo Testamento, è chiaro che io creo un legame nel lettore, cioè nella mente del lettore creo un legame. Invece il Nuovo Testamento non è antisemita in nessun senso, e qui secondo me c'è uno sbaglio di metodo. Proprio, infatti, la mia risposta affronta principalmente la metodologia del libro, che io trovo inadeguata.
Senti, per prendere in considerazione il primo punto che hai menzionato, e cioè il fatto che non siano stati presi in considerazione dei testi dai Vangeli, dal Nuovo Testamento, che avevano una forte attinenza in relazione alla figura di Gesù, quali sono questi testi che ti sembrano particolarmente significativi e che è particolarmente grave che siano stati ignorati?
Allora, cioè si sta parlando di, in questo caso, di sottrazione, no? Abbiamo quattro Vangeli che si chiamano Matteo, Marco, Luca e Giovanni, che vengono chiamati i Vangeli canonici. Ora uno pensa, allora, questo vuol dire che sono Vangeli della Chiesa, per cui tendenziosi, cioè vogliono raccontare una storia magari inventata, una storia, che ne so, abbellita. Invece il problema qui è un problema di storiografia, cioè Matteo, Marco, Luca e Giovanni sì sono i testi riconosciuti come autorevoli sulla vita di Gesù, ma attenzione, sono anche i testi più antichi, sono i testi per i quali abbiamo un'attestazione massiccia nei manoscritti, cioè sappiamo tanto di questi testi e sappiamo anche che sono anche anteriori agli altri testi. C'è un principio nello studio della storia che la possibilità di dire la verità su qualcosa aumenta con la vicinanza, più vicino è la fonte agli eventi che racconta. Allora, facciamo subito un esempio, magari per chiarire quello che stiamo dicendo sulla datazione dei libri Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Se si pensa per esempio al Vangelo di Giuda, che tra l'altro mi congratulo con Pesce che ci dice nel suo libro, una delle cose con cui concordo con Pesce, che il Vangelo di Giuda non ci può dire nulla di Giuda, né di Gesù, né di eccetera. Perché? Perché è tardivo, viene dopo e non ha un legame storico con quello che pretende di raccontare. Invece, in questo caso, si può anche forse mettere in evidenza un'altra caratteristica del libro di Augias e Pesce. Augias, il giornalista, parla un po' bene del Vangelo di Giuda. Il biblista sa che non se ne può parlare bene, però esclude materiale da Matteo, Marco, Luca e Giovanni, Mauro Pesce, sulla base di criteri che io trovo discutibili a dir poco.
Allora, il criterio qual è? Il fatto che si pensa che sono stati in qualche modo manipolati dalla fede, ecco, in senso non necessariamente negativo, ma l'idea del Cristo risorto di fatto abbia reso questi Vangeli inattendibili, no? Perché esatto, c'è la fede della comunità cristiana che ha trasfigurato la figura del Gesù storico. Però mi sembra un'obiezione questa piuttosto frequente. Qual è l'osservazione che faresti tu?
Cioè, cerchiamo di fare l'avvocato del diavolo. Se diciamo che i Vangeli canonici sono contaminati, allora mettiamo che sia così, a che cosa ci rifacciamo per sapere quello che possiamo sapere su Gesù?
Perché, cioè, non c'è più nulla praticamente.
Ma le altre fonti sono inattendibili dal punto di vista storico. Possiamo essere convinti della attendibilità di Matteo, Marco, Luca e Giovanni per più motivi. Uno dei motivi è che, per esempio, ci sono tante cose, perché si dice, no, che la Chiesa ha inventato la risurrezione, inventato poi la nascita miracolosa di Gesù, e poi ha inventato. Invece, se si va a guardare Matteo, Marco, Luca e Giovanni, si vedono tante cose che sono lì, che non dovrebbero essere lì se qualcuno volesse inventare. Non so se mi spiego.
Se avessero voluto inventare una storia, avrebbero inventata meglio?
Avrebbero, sì, sì, in quest'ottica che stiamo dicendo, sì. Cioè, avrebbero cambiato delle cose. Per esempio, ci sono casi in cui Gesù non riesce a fare un miracolo perché c'è l'incredulità in quel posto. Ma cosa direbbe di Gesù questa affermazione? Direbbe, cioè, significherebbe che Gesù non è capace di fare quello che vuole fare perché è Gesù, no? Mette un limite a Gesù, sì, i suoi stessi seguaci che non credevano nella risurrezione, ricordiamocelo che sono i Vangeli canonici che ci dicono che erano stupiti, ma come, risorto dai morti, è impossibile.
Anche il fatto che sia testimoniata questa risurrezione da una donna, oltretutto una donna a cui erano stati cacciati dei demoni, dunque una donna che ha conosciuto sicuramente dei momenti di instabilità psichica, insomma, beh, questa è una cosa imbarazzante anche come testimonianza del Cristo risorto.
Cioè,
se l'avessi scritta io l'avrei scritta meglio.
No, ma anch'io avrei migliorato pure io i Vangeli,
stiamo scherzando.
Cioè, io avrei messo il sommo sacerdote come testimone della risurrezione, no? O Pilato, o una donna, guarda, in quell'epoca la testimonianza di una donna non valeva.
Però, ecco, se capisco bene, quando loro dicono che la Chiesa ha inventato, tra virgolette, non è che dicono che c'è gente che si è messa a tavolino, dice adesso creiamo una storia ad arte, insomma, no? Ma l'idea che loro davvero credevano che questo Cristo fosse risorto e che il loro forte coinvolgimento psicologico abbia portato a creare un mito, sostanzialmente, no? Ecco, di fronte a questa osservazione, che ripeto non è un'osservazione nuova, no? Perché tu che cosa ti senti di dire?
Allora, io conosco una donna che ha perso un figlio, questa è una storia vera, cambio i dettagli, no? Che ha perso un figlio e lei non ha mai accettato la morte di questo figlio, crede che viva ancora, parla agli altri come se fosse vivo. Ora, lei si è convinta di questa cosa, è una cosa tragica, ci fa pena in tutti i sensi.
Questa è una storia vera.
Una ragazza madre, sì, poi cambio i dettagli per motivi ovvi. Poi il figlio era un'età dove finalmente poteva essere indipendente, cioè, e lui è morto. Lei non accetta la morte del figlio, parla come se fosse ancora vivo. Ora, gli altri parenti, noi altri che conosciamo questa famiglia, anche noi siamo andati dietro a questa delusione, cioè... Tutti noi vogliamo che lei vada avanti con la sua vita, vogliamo che accetti la morte del figlio e vada avanti. Ora, è la stessa situazione in cui si sarebbero trovati i primi discepoli se quello che Augias e Pesce dice fosse vero, cioè Gesù muore, ora ci inventiamo la risurrezione, ma no, non è logico, non è cioè se uno muore...
Non dicendo... è come quella donna che ancora pensa che il suo figlio sia vivente? Non c'è questa possibilità?
Sì, ma noi riconosciamo in quella noi diciamo che quella donna ha dei problemi. I primi cristiani che affrontavano la morte per la loro fede, eccetera, eccetera, perché avrebbero inventato qualcosa e poi avrebbero subito delle conseguenze non indifferenti per una loro idea, una loro invenzione? Non mi convince, Roberto.
Immagino le risposte anche però di chi la pensa diversamente. Ma ecco, questo non dimostra il fatto che alla fine la vicenda di Gesù e soprattutto la vicenda della risurrezione è un atto di fede? Cioè, le prove da una parte e dall'altra non sono risolutive, ecco, che è sempre un eterno pareggio, insomma.
Ma sicuramente nella vita di fede ci vuole la fede, perché si chiama la vita di fede. Però ci sono più indicazioni che se si dice che queste persone hanno testimoniato un'apparizione, una visita del Cristo risorto, in quell'epoca si poteva facilmente smentire. Ovviamente i romani, i capi religiosi, avrebbero voluto sicuramente smentire questa bugia, se fosse stata così, per motivi vari. Come mai non hanno fatto vedere la salma? Cioè, come mai non hanno detto, guardate, queste sono menzogne, voi avete invitato
ecco
questo.
Ecco qui il corpo.
Ecco qui il corpo. C'è anche il fatto, Alastair McGrath, che è uno studioso che ha anche una preparazione nelle scienze naturali, dice che interessante che non è mai stata venerata la tomba, non è mai stata venerata la tomba di Gesù, per motivi ovvi, non c'era lì il corpo. Di nuovo, anche il cambiamento psicologico dei discepoli. Come si può spiegare sulla base di un'invenzione, poi fatta tra l'altro da loro, e che cambia la loro vita, che anziché...
Da persone assolutamente impaurite di quello che stava succedendo a persone coraggiose nella loro testimonianza.
Per me è più ci vuole più fede credere che Cristo non è risorto dalla morte che non credere che sia risorto.
Naturalmente questa è la tesi fondamentale del libro Risposta a inchiesta su Gesù di Pietro Ciavarella, Valerio Bernardi, edizioni GBU, un libro appena uscito che potete trovare nelle principali librerie evangeliche, ma che potete anche richiedere a questa emittente. Il costo è quello di 7 euro, se lo chiedete a Radio Voce della Speranza, 7 euro più spese di spedizione. Il numero di telefono per eventualmente richiederlo qui ai nostri studi è lo 055 41 40 40.
Se posso aggiungere una cosa, Roberto, è una cosa importantissima che noi a noi non interessa la censura. Vorrei che la gente leggesse
non solo il tuo libro ma anche quello
assolutamente.
Di Pesce, sì.
Però quello che si sta cercando di fare, questo fa parte anche un po' dell'impianto della mia risposta, e si vuole responsabilizzare la gente, si vuole dire non sta a Augias e Pesce dirci come la dobbiamo pensare, non sta ovviamente a Bernardi e Ciavarella dirci come dobbiamo pensarci, dobbiamo noi abbandonare la delega e dobbiamo prendere in mano la ricerca personale di questo personaggio affascinante e controverso che è Gesù Cristo. Il nostro contributo cerca di stimolare la gente in quella direzione, però sentite tutte e due le campane.
Tutte e due le campane, questa è una cosa molto saggia. Grazie Pietro Ciavarella, risentirci una prossima occasione. Avete ascoltato?
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie.
lived in heaven.